Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. La guerra in Iran sta costando agli Stati Uniti 416 milioni di dollari al giorno. La cifra è uscita durante un'accesa audizione parlamentare dei vertici del Dipartimento della Difesa. Ginevra si sta preparando al G7 che si terrà a metà giugno a Evian. La coalizione antivertice vuole manifestare nella città svizzera anche senza l'autorizzazione. Si temono danni e disordini come nel 2003. Combattere misoginia e radicalismo maschilista sempre più diffusi tra i giovani via internet e usare l'identità elettronica per evitare che i minorenni abbiano accesso a contenuti pornografici online. Il Consiglio nazionale vuole che il governo agisca in questi due ambiti. Due rigori e poco spettacolo in Champions League. Atletico Arsenal finisce 1-1. Nell'hockey gara 7 decide il titolo di campione stasera nei Grigioni, la bella tra Davos e Friburgo. La guerra in Iran è costata finora agli Stati Uniti la bellezza di 25 miliardi di dollari, lo hanno affermato i vertici del Pentagono nel corso di una battagliera audizione di fronte a una commissione della Camera dei rappresentanti. Il segretario alla difesa, Pete Hegseth, ha accusato i democratici di fare propaganda per il nemico. Da Washington, Andrea Vosti.
You should know better. Shame on you. Calling this a quagmire two months in.
Dopo appena due mesi chiamate la guerra in Iran un pantano come se fosse il Vietnam o l'Afghanistan, dovete vergognarvi.
Two months in, Congressman, you should know better. Shame on you.
In uno degli scambi più accesi dell'intera audizione, Pete Hegseth non le manda certo a dire al deputato democratico John Garamendi. Il capo del Pentagono difende la decisione di andare in guerra con l'Iran. E accusa i democratici di fare in buona sostanza il tifo per i nemici degli Stati Uniti.
The courage of a president to confront a nuclear Iran and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies?
Era la prima volta dei vertici del Pentagono davanti a una commissione del Congresso dall'inizio dell'operazione Epic Fury, Furia Epica. Un'operazione che finora non ha raggiunto gli obiettivi che la Casa Bianca si era prefissata. Il cambio di regime a Teheran non c'è stato. L'uranio arricchito è tuttora sepolto in qualche bunker. Ma soprattutto con la sua guerra asimmetrica, il regime di Teheran tiene in ostaggio i mercati energetici globali.
We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat.
60 giorni fa ci avete detto che il programma nucleare iraniano rappresentava una minaccia imminente. Adesso ci state raccontando che è stato completamente annientato l'anno scorso con l'operazione Martello di Mezzanotte.
Now you're saying that it was completely obliterated.
They had not given up their nuclear ambition.
Sì, ma l'Iran non ha rinunciato alle sue ambizioni nucleari, si giustifica sulla difensiva l'ex anchorman di Fox News. Incalzato più volte sulla exit strategy, il capo del Pentagono non offre una visione e una tempistica precise. Di preciso c'è però il costo del conflitto, 25 miliardi di dollari.
So approximately this day we're spending about 25 billion dollars on Operation Epic Fury.
Una stima che in soldoni significa 416 milioni di dollari per ogni giorno di guerra.
E il presidente statunitense Trump e quello russo Putin hanno avuto una conversazione telefonica di circa un'ora e mezza, la prima dopo più di un mese. Al centro della discussione i conflitti in Ucraina e in Iran. Mosca si è detta disponibile a svolgere un ruolo di mediazione per la pace in Iran e ha avanzato possibili soluzioni sulla questione nucleare dopo l'incontro con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sul fronte russo-ucraino Putin si è detto pronto a una tregua con Kiev per il giorno della vittoria, il 9 maggio, e Trump ha ribadito la convinzione che la fine della guerra sia vicina. E restiamo negli Stati Uniti. Nel suo ultimo discorso, il presidente uscente della Fed, la banca centrale, Jerome Powell, ha spiegato le motivazioni per mantenere per la terza volta i tassi di interesse invariati. Ha espresso preoccupazione per l'indipendenza dell'istituzione, spesso sotto attacco, annunciando che resterà in carica fino al termine del mandato. Sentiamo Camilla Camponovo.
Jerome Powell resterà alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti fino alla fine del suo mandato, fino al 15 maggio, quando prenderà l'incarico Kevin Warsh, il candidato scelto dal presidente Donald Trump, la cui nomina è in attesa dell'approvazione del Senato.
I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over with transparency and finality, and I stand by that.
Powell intende rimanere nel Consiglio dei Governatori anche dopo la fine del suo mandato, per preservare la credibilità e l'indipendenza dell'istituzione in un clima di forti pressioni da parte del Dipartimento della Giustizia e della Casa Bianca, riferendosi in particolare all'indagine penale avviata dal Dipartimento della Giustizia nei suoi confronti a gennaio 2026, un'inchiesta penale che ora è stata archiviata e trasferita all'ispettore generale della Fed e che Powell ha definito una mossa politica per influenzare la sua politica monetaria. Nel suo discorso Powell ha inoltre difeso l'indipendenza della Fed, esprimendo preoccupazione per gli attacchi legali da parte del potere esecutivo che compromettono all'istituzione di operare in modo indipendente. Pochi minuti prima del suo discorso, la Banca Centrale ha annunciato per la terza volta che i tassi di interesse resteranno invariati tra il 3,5 e il 3,75%. Powell ha spiegato le motivazioni della decisione e ha attribuito l'elevata inflazione persistente legata alle politiche dell'amministrazione Trump e al conflitto in Medio Oriente. Più volte criticato dal presidente Trump per le sue politiche monetarie e per arrivare troppo tardi nei tagli, anche ieri la decisione non è stata accolta favorevolmente.
Dall'interno cresce a Ginevra la tensione per la manifestazione No G7 prevista per il 14 giugno contro il vertice di Evian, che riunisce rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea. La coalizione anti G7 annuncia una mobilitazione internazionale con o senza autorizzazione, e sullo sfondo c'è il timore di disordini come nel 2003. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
La parola chiave a Ginevra è visibilità, sapere chi manifesta, dove, con quale percorso e con quali rischi. È su questo che la coalizione No G7 insiste, mentre il cantone non ha ancora deciso se autorizzare la grande manifestazione del 14 giugno contro il vertice del G7 di Evian. Il programma dei manifestanti però è già stato annunciato. Si inizia con un meeting di lancio il venerdì sera, una giornata militante con tavole rotonde e conferenze il sabato, poi il corteo la domenica. La mobilitazione, spiegano gli organizzatori, è partita ben oltre i confini svizzeri e punta a portare a Ginevra moltissime persone.
È importante autorizzare la manifestazione proprio per evitare di procedere alla cieca. Se non la si autorizza, il problema è che si perde visibilità sulle persone che saranno presenti.
Questa era la voce di Angèle-Marie Abiacaré del Comitato dei Verdi Cantonali, che ha difeso sulle frequenze della RTS l'autorizzazione alla manifestazione proprio come strumento di prevenzione. Restano però i timori. I commercianti ricordano le devastazioni del centro città durante le proteste anti G8 del 2003. E anche gli ambienti economici chiedono chiarezza, preoccupati da possibili infiltrazioni di gruppi violenti.
Capisco totalmente. È per questo che insistiamo sul fatto che bisogna invitare a manifestare in modo pacifico. I commercianti non sono i soli che potrebbero essere vittime di questi eccessi.
Per No G7, manifestare in Francia non è tuttavia un'opzione. Ginevra, città internazionale e simbolica, viene definita una cassa di risonanza. Il cantone intanto attende una valutazione completa dei rischi e anche la posizione del Consiglio federale su un'eventuale chiusura delle frontiere.
Le vittime di violenza sessuale soffrono di disturbi causati dall'aggressione ben oltre la fase acuta del trauma. Per la prima volta in Svizzera, uno studio romando, coordinato principalmente dagli ospedali universitari di Ginevra, traccia le conseguenze della violenza fino a un anno dopo la prima visita della vittima in pronto soccorso. I dettagli con Aaron Guidotti.
Depressione, ansia invalidante, stress post-traumatico sono solo alcuni dei sintomi provati da 7 vittime su 10 un anno dopo la violenza subita.
Des plaintes même somatiques physiques, par exemple, de la fatigue.
Ma ci sono anche conseguenze fisiche, spiega la dottoressa Jasmine Abdulkadir, responsabile dell'unità di pronto soccorso di ginecologia e ostetricia degli Ashugé. Dolori cronici, disturbi gastrointestinali, emicranie. Il 63% delle vittime poi soffre di disturbi legati alla sfera sessuale. Alla metà capita di pensare di farla finita e si registra un consumo preoccupante di alcol e tabacco. Sono 177 le vittime che hanno accettato di rispondere regolarmente a delle domande sul loro stato di salute, su ben 623 constatazioni di casi di aggressione sessuale registrate dagli ospedali che hanno partecipato allo studio, ovvero Ginevra, Vaud e Vallese, dove la presa a carico delle vittime è identica, con un medico legale presente a tutte le ore per poter registrare le prove della violenza subita. Lo studio ha messo in evidenza che questo modello di presa a carico, ben organizzato e strutturato, funziona nella fase acuta, ma che servono nuovi strumenti per accompagnare le vittime nel lungo periodo. Il primo passo sarebbe la creazione, partendo dai risultati dello studio, di un registro romando delle violenze sessuali e di un osservatorio regionale che abbia un impatto sulle politiche di salute pubblica. Penso che questo studio sia utile anche per ricordare alle vittime i propri diritti, aggiunge la dottoressa Abdulkadir, perché dopo una violenza sessuale non dovrebbero esserci ostacoli amministrativi, economici o medici, e purtroppo non è così ovunque. Per esempio, in alcuni cantoni non è possibile redigere un rapporto medico legale se la vittima non ha deciso di sporgere denuncia, e se decide di farlo più in là, il fatto di aver redatto comunque una documentazione medico legale, di aver raccolto e conservato le prove, può essere decisivo e fa parte dei diritti delle vittime.
E adesso passiamo ai lavori in Parlamento a Berna. La Svizzera deve essere più attiva contro misoginia e radicalismo maschilista. In rete si parla di manosfera. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri un postulato che chiede al governo di intraprendere i primi passi, governo che appoggia la proposta. Sentiamo il corrispondente Alessio Veronelli.
La divulgazione in rete, che si sta diffondendo sempre più fra i giovani uomini, di materiale legato all'ideologia della mascolinità, all'esaltazione della violenza, misoginia e contenuti estremisti, porta spesso all'appartenenza ad ambienti tossici, con sviluppi estremi correlati all'aumento dei femminicidi e che rappresentano una sfida enorme per cantoni, comuni, istituti di formazione e genitori.
Es beginnt nicht mit Gewalt.
Non è subito violenza, sono dapprima parole, fotografie, apparenti video innocui, dice il consigliere nazionale dei Verdi Liberali Patrick Hessig, che ha depositato il postulato. Ma presto ci si rende conto del livello di propaganda che vuole la sottomissione femminile e il dominio maschile. Vogliamo agire o aspettare che sia troppo tardi? E allora sì del nazionale, affinché il governo elabori un programma quadro nazionale che aiuti Confederazione e Cantoni a individuare precocemente e a prevenire la violenza e la radicalizzazione legate all'ideologia della mascolinità. Su internet c'è un aumento di discorsi maschilisti e misogini. Parliamo di manosfera, spiega la responsabile dell'interno Elisabeth Bomschneider. Chiedersi come proteggere le donne in Svizzera non penso sia una questione di destra o di sinistra. Per il Consiglio federale, favorevole al postulato, ma che dovrà prima essere votato agli Stati, questo dovrà essere integrato nella strategia parità 2030, che ha l'obiettivo di garantire l'equiparazione di trattamento tra donne e uomini nella vita economica, familiare e sociale.
L'accesso a siti pornografici dalla Svizzera potrebbe in futuro passare dalla verifica dell'età attraverso l'identità elettronica. Sempre il Consiglio nazionale ha incaricato il governo di redigere un rapporto che ne definisca tempi e misure legislative, le misure legislative necessarie. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Nei paesi a noi confinanti è già realtà, le autorità europee pure si sono mosse nei confronti delle piattaforme pornografiche, la Svizzera è ancora ferma.
Ein einziger Klick
Basta un click sullo smartphone e un undicenne può dichiarare di avere più di 18 anni e vedersi aprire un mondo a cui non dovrebbe avere accesso. Così Nick Gugger, del Partito Evangelico, autore del postulato approvato ieri dalla Camera del Popolo che incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sull'introduzione della verifica della maggiore età, in particolare attraverso la nuova identità elettronica che sta per essere messa a disposizione dallo Stato, ma non solo. A combattere l'atto parlamentare è stata l'UDC. Ma non perché non riconosciamo il problema. Il fatto è che si chiede ancora un rapporto quando invece si potrebbe agire subito attraverso i lavori delle competenti commissioni delle due Camere, ha spiegato Mauro Tuena. Il Consiglio federale aveva invece raccomandato la sua adozione nella consapevolezza che la verifica non potrà e non dovrà solo passare dall'identità elettronica, perché il popolo l'ha accettata in votazione quale opportunità e non come mezzo obbligatorio per accedere ai servizi.
Non può pas en constituer le seul moyen d'identification.
Era Elisabeth Baumschneider. È dunque molto probabile che anche in Svizzera, per poter vedere contenuti da Pornhub, Stripchat, XNXX e altre piattaforme pornografiche, ci vorrà un sistema di verifica dell'età, quando, in che forma, accanto all'EID e con quali adattamenti legislativi sarà oggetto del rapporto che il governo dovrà redigere entro 2 anni.
In chiusura parliamo di una campagna di sensibilizzazione attuata nel Canton Ginevra che porta l'attenzione su un rischio per la salute spesso sottovalutato, è l'utilizzo di vecchie stoviglie. Il servizio di piatti ereditato, le tazzine acquistate al mercatino delle Pulci, possono contenere metalli pesanti, ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il vecchio servizio riccamente decorato della nonna può rappresentare un pericolo per la salute. In alcuni casi può contenere metalli pesanti, tossici, che possono migrare soprattutto negli alimenti caldi o acidi e accumularsi così nel nostro organismo. Winock, responsabile del servizio consumi ginevrino. Per ridurre il rischio di contaminazione di questi metalli pesanti, in particolare di piombo e cadmio, il primo passo consiste nel controllare le stoviglie che usiamo ogni giorno. Il Canton Ginevra ha lanciato una campagna di screening sui metalli pesanti nel piatto. Ogni cittadino può far analizzare gratuitamente tre oggetti e tra questi può esserci anche il souvenir delle ultime vacanze. Per le persone a rischio è consigliabile evitare oggetti di cui non si conosce la provenienza o molto antichi. In questo caso forse è meglio utilizzarli a scopo decorativo piuttosto che metterci dentro prodotti alimentari. In Svizzera dal 1995 le stoviglie sono regolamentate in modo da rispettare limiti precisi. La via di contaminazione principale per la popolazione resta il cibo. Soprattutto i cereali possono contenere tracce di cadmio. Concentrazioni basse, ma che nel tempo si accumulano nell'organismo. Dati precisi sull'esposizione della popolazione svizzera non ci sono. In Francia, invece, studi recenti hanno rilevato che una parte significativa della popolazione supera i valori di riferimento, il che ha riacceso il dibattito sui fertilizzanti.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.